Premi su anteprima per visualizzarne il testo letto a voce alta.
Sette. Passarono i giorni e i mesi, e niente venne a turbare la nostra amicizia. Dall'esterno del nostro cerchio magico provenivano voci di sovvertimenti politici, ma l'occhio del tifone era lontano, a Berlino, dove, a quanto si diceva, si erano verificati scontri tra nazisti e comunisti. Stoccarda continuava ad essere la città tranquilla e ragionevole di sempre. Per la verità, anche lì avvenivano di tanto in tanto degli incidenti, ma non erano che episodi di poco conto. Sui muri erano comparse delle svastiche. Un ebreo era stato molestato, alcuni comunisti percossi, ma in generale la vita proseguiva come al solito. Gli Hohenrestaurants, il teatro dell'opera e i caffè all'aperto erano sempre gremiti. Faceva caldo. I vigneti erano coperti di grappoli e i rami dei meli si piegavano sotto il peso dei frutti in via di maturazione. La gente parlava delle località dove si sarebbe recata a trascorrere le vacanze estive. In casa mia si accennava all'eventualità di un viaggio in Svizzera e Corradin avrebbe raggiunto i suoi genitori in Sicilia. Insomma, tutto lasciava pensare che non ci fosse nulla di cui preoccuparsi. La politica riguardava gli adulti. Noi avevamo già i nostri problemi. E quello che ci pareva più urgente era imparare a fare il miglior uso possibile della vita, oltre naturalmente a cercare di scoprire quale scopo avesse, se l'aveva, e a chiederci quale potesse essere la condizione umana in questo cosmo spaventoso e incommensurabile. Questi sì che erano i veri dilemmi, quesiti di valore eterno. Assai più importanti per noi dell'esistenza di due personaggi ridicoli ed effimeri come Hitler e Mussolini. Poi accadde qualcosa che ci turbò entrambi ed ebbe su di me forti ripercussioni. Fino a quel giorno avevo dato per scontata l'esistenza di un Dio onnipotente e benevolo, creatore dell'universo. Mio padre non mi aveva mai parlato di religione, lasciandomi libero di scegliere ciò in cui volevo credere. Una volta l'avevo sentito dire a mia madre che, nonostante l'assenza di prove storiche, era certo che un Gesù fosse realmente vissuto, un maestro di morale ebreo di grande saggezza e gentilezza, un profeta simile a Geremia o Ezechiele, ma aveva soggiunto: non riusciva assolutamente a capire come fosse possibile considerarlo figlio di Dio. Trovava blasfema e ripugnante l'idea di un Dio onnipotente che guardava suo figlio morire di una morte lenta e atroce sulla croce, un padre divino che, al contrario di qualsiasi padre umano, non aveva sentito l'impulso di accorrere in soccorso del figlio. Eppure, nonostante mio padre non credesse alla divinità del Cristo, penso che fosse più agnostico che ateo e che, se io avessi voluto convertirmi al cristianesimo, non avrebbe mosso obiezioni, come non ne avrebbe avute d'altra parte se avessi deciso di diventare buddista. Ero sicuro, invece, che avrebbe fatto di tutto per impedirmi di prendere i voti, indipendentemente dal tipo di confessione, perché riteneva che la vita monastica e contemplativa fosse irrazionale e sprecata. Quanto a mia madre, sembrava muoversi in uno stato confusionale di cui, peraltro, era assolutamente soddisfatta. Andava alla sinagoga il giorno dello Yom Kippur, ma cantava Stille Nacht e Heilige Nacht a Natale. Dava un contributo in denaro all'organizzazione ebraica che si occupava di assistere bambini ebrei in Polonia e sovvenzionava i cristiani per favorire le conversioni degli ebrei al cristianesimo. Quando ero bambino, mi aveva insegnato qualche semplice preghiera in cui invocavo Dio perché mi aiutasse e proteggesse il babbo, la mamma e il nostro gatto. Ma era tutto qui. Sembrava che, come mio padre, non avesse alcun bisogno della religione, ma in compenso era attiva, buona e generosa e soprattutto convinta che io, suo figlio, avrei seguito l'esempio dei miei genitori. E così ero cresciuto tra ebrei e cristiani, abbandonato a me stesso e alle mie idee, senza avere né una profonda convinzione né seri dubbi sull'esistenza di un essere superiore e benevolo.